Benvenuti qui nel mio studio, sono Davide Galliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. In questo episodio vorrei condividere con voi delle riflessioni, quello che sono i miei appunti, nati dallo studio e dalla lettura del libro Etica della Speranza di Jürgen Moltmann. Non sarà un'esposizione o una recensione di questo libro, ci mancherebbe altro, ma vi anticipo che, come per i miei contributi precedenti delle puntate precedenti, sarà invece solo una condivisione di alcuni pensieri, alcune riflessioni nate proprio dallo studio di questo libro e in particolar modo di questo secondo capitolo. Secondo capitolo che Moltmann dedica all'etica della vita, quindi alla bioetica, un argomento di assoluta attualità. Moltmann inizia definendo quello che è il principio antropico forte e il principio antropico debole. Il principio antropico forte viene definito come l'universo che rivela nella vita umana il piano del suo creatore. Quindi è questo principio antropico forte in accordo con la rivelazione, cioè con le scritture, con la Bibbia. La Bibbia presenta una creazione che mostra la gloria di Dio creatore. Poi abbiamo però anche un principio antropico debole che non nasce dalla rivelazione, ma nasce dall'osservazione, quindi in un certo senso nasce da una considerazione scientifica della realtà. E il principio antropico debole è il seguente: la vita umana è il risultato di un'auto-organizzazione della vita. E questa seconda definizione, quindi questo principio antropico debole, devo dire che mi ha molto colpito nel momento in cui ho letto, l'ho trovato nel capitolo del libro, perché non lo conoscevo. Però definisce una realtà, cioè il fatto che nell'evoluzione le specie che si evolvono mostrano un grado sempre superiore di complessità e quindi si potrebbe dire che l'essere umano all'apice di questo grado di evoluzione è una forma di autocoscienza della vita, cioè la vita è cosciente, è diventata cosciente attraverso gli esseri umani con questo grado di coscienza, di consapevolezza e di intelligenza. E quindi, anche se da un punto di vista scientifico non si può dimostrare l'esistenza di un Dio creatore, si può dimostrare che però effettivamente la evoluzione delle specie è progredita verso specie man mano più complesse fino ad arrivare alla consapevolezza che è propria e caratteristica degli esseri umani. In seguito a questo principio antropico, Moltmann inizia a parlare del Vangelo della vita, quindi a declinare il Vangelo, il cuore della Bibbia del Nuovo Testamento, al tema etico e bioetico. Quindi le tesi fondamentali di Moltmann sono che la vita eterna non è una vita senza fine, ma una vita riempita di Dio. Un po' in Giovanni, no, ci ricordiamo questa frase: questa è la vita eterna, che conoscano te l'unico e vero Dio, no? Dice Gesù. Quindi la vita eterna non tanto come immensamente lunga, quanto come la vita riempita di Dio che parte e inizia già da ora. Una seconda tesi è questa: se Dio si fa uomo, il genere umano è voluto da Dio. Quindi questa è una prova del nove, una controprova del fatto che Dio è dalla parte dell'uomo, non solo in quanto creatore, ma anche in quanto Dio si è fatto uomo in Cristo. Una terza tesi: la vita è fine a se stessa, cioè è oltre una sua utilità o inutilità. Non si può definire la vita semplicemente in termini di utilità o inutilità, ma la vita è fine, è scopo a se stessa. Lo scopo della vita non è un obiettivo, non è, il senso della vita non è uno scopo, non è un obiettivo, ma il senso della vita è da trovare nella vita stessa, nell'esistenza stessa. Un'altra tesi è questa: la giustizia di Dio non giudica e vendica, ma sana e corregge e priva del suo potere la morte. Quindi questa tesi parla dell'intervento salvifico di Dio. E poi un'altra tesi è quella del sì detto da Dio alla vita amata e amante. Un'altra ancora: porta a combattere contro le potenze della morte operanti in mezzo alla vita, senza ritirarsi alla vita privata o ecclesiale. cioè il credente ha la responsabilità nei confronti anche di tutto questo. L'amore per la vita contro la morte qui è infatti per l'autore rispondenza al futuro della vita eterna là. La responsabilità inizia qui, inizia oggi. La responsabilità di che cosa? La responsabilità di difendere la vita, di promuovere la vita e di custodire la vita. Vivere umanamente è un altro paragrafo dell'autore, e in questo paragrafo l'autore parla della vita umana come qualcosa che va affermato, approvato e va accolta attivamente. La vita umana va incoraggiata a una partecipazione passiva e attiva con la vita di altri, va incoraggiata nel suo bisogno di tendere al compimento, perseguire la sua felicità, realizzare il suo potenziale. La vita umana è una vita approvata, accettata, interessata e piena, che contiene in sé la contraddizione e la forza per sopportarla. La vita eterna è qualitativamente sperimentabile nella vita amata e amante già da ora. Quindi Moltmann presenta la vita come qualcosa da accettare, da accogliere, da custodire, la vita come qualcosa che è da difendere in quanto vita amata e vita amante. Queste sono le categorie, questo è il quadro nel quale inserire il tema della vita. C'è poi l'argomento della conversione dal dominio alla comunione. Quindi Moltmann non propone una clericalizzazione della vita, cioè il rinchiudere tutti gli aspetti della vita sotto le regole della Chiesa e sotto le sfere della Chiesa, ma al contrario propone un atteggiamento di cura, di accoglienza della vita amata e amante e della trasformazione dall'idea del dominio, cioè del dominio della vita, del dominio sulle altre persone, alla concezione della comunione. Quindi dall'idea del Dio unicamente onnipotente, questo come categoria teologica con la quale noi ci specchiamo anche per costruire le nostre chiese, perché costruiamo le nostre chiese sull'immagine del Dio che noi abbiamo in mente, no? Quindi dall'idea del Dio unicamente onnipotente all'idea del Dio trinitario, un Dio relazionale. Ecco, cambiare quest'idea di Dio, che nascono entrambe le immagini naturalmente dalle scritture, ma dipende da quale lettura delle scritture noi prendiamo come lettura fondamentale, lettura centrale per poter interpretare anche tutto il resto, no? Quindi un conto è un'idea di un Dio onnipotente che ci porta anche a concepire l'idea di Chiesa come una Chiesa che deve essere governata in modo monarchico e quindi col rappresentante della Chiesa che deve riflettere l'onnipotenza di Dio, no? Questo lo troviamo proprio come specchio tra la teologia e l'ecclesiologia. E poi da tutto questo l'autore Moltmann propone invece uno switch, un cambiamento verso un'immagine del Dio trinitario, cioè un Dio relazionale, un Dio che già in sé ha le tre persone che dialogano e sono in comunione tra di loro. Questo cambiamento è anche un cambiamento da un Dio che domina a un Dio appunto relazionale e da un uomo, una donna che domina a una comunità solidale. Questo è un cambiamento fondamentale, ma che è da, come dire, ricevere e accogliere per poter vivere una fede sostenibile in un mondo che possa essere sostenibile. Se lo spirito è fuso su tutta la creazione, dice Moltmann, esso crea l'unità e la comunione di tutte le creature fra di loro e con Dio, non solo nella Chiesa, ma addirittura nella creazione. Moltmann entra poi nello specifico dell'etica medica e dice che un'etica cristiana non deve essere astratta, ma deve tener conto di ciò che gli uomini possono effettivamente fare, cioè un'etica cristiana non è un'etica dei principi, l'etica dei principi contro cui anche Bonhoeffer si scagliava. L'etica dei principi fa di una legge, un principio etico astratto, ma questo non può esistere, non può essere, perché la realtà è concreta e noi dobbiamo dare delle risposte concrete a situazioni concrete. Nel dubbio, Moltmann dice, bisogna essere sempre a favore della vita. Moltmann è favorevole nei confronti della sterilizzazione volontaria come idea di un regolamento delle nascite, e Moltmann parla anche del tema delle banche del seme per preservare il miglior patrimonio genetico umano. Però parla di questo argomento in un modo critico, dicendo, proponendosi come domanda che cosa si intende per miglioramento. Cioè la genetica non può dire cosa è bene e male. Ponendo anche attenzione sul fatto che l'influsso dei geni è sopravvalutato, che nell'inseminazione bisogna ben chiarire chi si assume la responsabilità di errori genetici e chi si assume la responsabilità genitoriale. La vita deve essere pienamente accettata e sostenuta sempre. Nel momento in cui l'uomo entra con questi interventi così invasivi, deve definire bene le proprie responsabilità. Secondo Moltmann, un'interruzione di gravidanza è sempre un'uccisione. Però ci sono alcune eccezioni tollerabili, come quando una vita contrasta un'altra, quindi quando è in pericolo di vita la madre o il figlio e bisogna fare una scelta. In caso di stupro, l'aborto è impunito, secondo Moltmann, ma la colpa rimane e l'adozione è sempre comunque la migliore scelta. L'etica, dice Moltmann, non è il codice penale. Il codice penale non è l'etica, cioè l'etica deve essere più alta del codice penale. Ognuno di noi è stato in passato un embrione e ogni embrione umano è un essere umano. Quindi noi siamo stati embrioni e non possiamo considerare degli embrioni come meno di esseri umani. Nella malattia, la malattia viene oggettivata. Nella malattia noi non siamo la nostra malattia. Ma Moltmann dice in un modo molto interessante, dopo la guarigione bisogna tornare all'esperienza dell'identificazione. Quindi per poter affrontare il momento della malattia in un modo sano, noi dobbiamo separarci dalla malattia, non identificarci in essa. Quindi la malattia non è noi, non riguarda, riguarda noi stessi, ma non ci dobbiamo immedesimare nella malattia, dobbiamo oggettivarla. Ma dopo la guarigione noi dobbiamo tornare a dire siamo guariti, non abbiamo la guarigione, per poter tornare a integrarci e poter vivere quindi serenamente dopo la risoluzione di questa malattia. E poi Moltmann conclude questo capitolo parlando e definendo la salute, il tema della salute. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, psichico e sociale perfetto. E questo è eccessivo addirittura. Chi può dire di avere uno stato di benessere fisico, psichico e sociale perfetto? Per Freud invece la salute è la capacità di lavorare e godere. Moltmann dice che questo è anche una considerazione della società. La società è intesa come insieme di persone che devono lavorare e devono godere. Ma Moltmann va oltre questa definizione. E la sua proposta è questa: la salute come forza di vivere nonostante le malattie e gli acciacchi. La salute quindi viene vista come uno stato che ci permette di affrontare anche e proprio le fragilità della nostra esistenza. Sul tema della morte su richiesta, Moltmann l'accetta come astensione di cure intensive, ma non come aiuto attivo alla morte. E sapete, queste proposte di Moltmann io le considero veramente di grande buonsenso. Io vedo un equilibrio in queste proposte, un equilibrio etico, cristiano, spirituale, non bigotto, ma che non ha paura di prendere una posizione etica nei confronti di temi che sono assolutamente scottanti e di attualità. Una posizione che però non è una posizione ideologica, no? Relativa all'essere di destra o di sinistra, conservatori o progressisti, ma una riflessione che nasce dal coinvolgimento, dalla testimonianza delle scritture, volendole declinare nell'oggi, nell'attualità, senza però senza però togliere la responsabilità che in quanto credenti del XXI secolo noi abbiamo nel trovare soluzioni all'oggi, nell'oggi, quindi nell'attualità, a questi problemi etici che quindi hanno una risoluzione nella Bibbia, una risoluzione che però deve essere mediata, ripeto, anche per quello che sono i tempi che stiamo vivendo. Io trovo nella proposta di Moltmann a questi problemi etici sulla etica della vita un grande equilibrio di saggezza, un grande equilibrio di comprensione biblica, di attualizzazione biblica. Quindi devo dire che questo capitolo mi è piaciuto molto. Io vi invito a leggere questo libro, naturalmente vi invito a leggere questo capitolo. Questi sono soltanto alcuni miei piccoli appunti sul capitolo che ho voluto condividere con voi, ma che spero possa essere di interesse come spunto di riflessione. Se avete delle riflessioni su questi argomenti, io vi invito come sempre a scriverli qui sotto nei commenti se state guardando il video su YouTube, oppure anche a mandarmi un messaggio personale se state ascoltando questo episodio sulle piattaforme podcast. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale su YouTube, mettere un mi piace a questo video se lo avete gradito e continuare a seguirmi anche sulle piattaforme podcast se questo format è più comodo per voi. Che dire, questa è un po' la conclusione di questa mia esposizione, di questa mia episodio, mia puntata. Io vi ringrazio per la visione e per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate sull'etica della vita scrivendomi nei commenti o in modo personale. Grazie ancora all'ascolto per l'ascolto e alla prossima. A presto. Ciao.